Salve amici ascoltatori e benvenuti alla nuova puntata di Heavy Mental, parole e rock in libertà. Chi vi parla da questi microfoni è Enrico Cignatta e cercherò di tenervi compagnia con tante notizie riguardante la musica, la tecnologia e il mondo che ci circonda. Partiamo appunto con la musica, partiamo con un genere che ci piace e ci fa battere il cuore, il rock. Parliamo con una notizia che più in dettaglio riguarda gli Stone Temple Pilots, un album nel 2014. Dopo ritorno sulle scene con Chester Bennington alla voce, la band vuole completare un intero disco, incastrandosi con gli impegni dei Linkin Park. Il problema, appunto, come detto, è soltanto di incastri, visti gli impegni di Chester Bennington con i suoi Linkin Park, ma un album intero degli Stone Temple Pilots 2.0 si farà, nonostante sia ancora in corso il procedimento legale fra l'ex frontman Scott Weiland e il resto della band per via del nome utilizzato per esibirsi con il nuovo vocalist. E dopo vedremo un po' più in dettaglio la polemica che si sta scatenando appunto con Scott Weiland. A confermare il coinvolgimento del cantante è stato il batterista del gruppo, Eric Kretz, che dichiara quanto segue: avremo sicuramente un disco fuori, mentre ora continueremo ad andare in tour. Il progetto è di fare il Soundwave Tour in Australia con i Green Day, e questo è quello arriverà a febbraio. A un certo punto del 2014 i Linkin Park saranno impegnatissimi, quindi il progetto sarebbe quello di completare un album in studio, mentre Linkin Park saranno impegnati ad eseguire dal vivo il disco sul quale stanno lavorando adesso. Insomma, c'è appunto del sopralavoro all'orizzonte per Chester Bennington, che comunque cerca di dividersi tra appunto questo nuovo progetto con gli Stone Temple Pilots e il suo storico gruppo dei Linkin Park. Ma andiamo a vedere un po' in dettaglio questa piccola polemica appunto tra l'ex della band degli Stone Temple Pilots, Scott Weiland, e gli altri membri del gruppo, che Scott Weiland dichiara: non ce l'ho con Chester Bennington, l'ex Stone Temple Pilots, e parla del suo illustre rimpiazzo in una nuova intervista. Il rancore è soltanto per gli ex membri. In una nuova intervista che arriva nel mezzo dell'azione e controazione legale con i suoi ex compagni di band, Scott Weiland rivela di non nutrire alcun sentimento negativo nei confronti del vocalista che lo ha rimpiazzato, ovvero Chester Bennington dei Linkin Park. Non penso che Chester abbia preso la decisione per farmi un dispetto, ha dichiarato Weiland a Billboard, aggiungendo che i due erano diventati amici quando i Linkin Park avevano girato in tour nel 2001, all'epoca dei concerti finiti sotto il nome di Family Values. I fratelli De Leo sanno essere molto convincenti, ha dichiarato Weiland, non è una cosa del tutto sorprendente, credo. Weiland era stato licenziato dagli Stone Temple Pilots e successivamente denunciato con l'accusa di aver utilizzato senza permesso il nome della formazione per promuovere le proprie canzoni e la propria attività di solista. Weiland aveva, come si ricorderà, controdenunciato il resto del gruppo dicendo che erano loro a non poter utilizzare il nome degli Stone Temple Pilots. E se anche Weiland non nutre rancore nei confronti di Bennington, proprio con gli ex colleghi, è un altro paio di maniche. Non penso abbiano fatto una mossa furba, sono sorpreso che abbiano deciso di prendere certe decisioni senza controllare prima che fossero legali. Decidere semplicemente di usare il nome della band con un altro cantante e suonare concerti sotto un'insegna che è ancora di mia proprietà. Non che Weiland sia solo impegnato con le azioni legali, per tutto agosto sarà ancora in tour in America con i Wildabouts, mentre spera di completare un nuovo album entro la fine dell'anno. Staremo un po' a vedere come quali risvolti avrà questa polemica tra appunto Scott Weiland e gli ex membri degli Stone Temple Pilots. Vedremo un po' quello che sarà. Comunque ulteriori sviluppi non mancheremo sicuramente di aggiornarvi e di raccontarveli. Adesso andiamo a vedere un po' un'altra notizia, sempre nel mondo musicale che ci piace, insomma, piace ascoltare queste nuove notizie. Ad esempio è uscito anche un nuovo live di Neil Young, che si chiama Live at the Cellar Door, e i primi passi da solista del colossale rocker canadese che sono stati immortalati in questo concerto datato 1970, che fra una settimana sarà tra i negozi. Tra l'altro, sul sito SoundCloud, scusate, tramite il canale della Warner Bros. Records potete ascoltare la scaletta di tutta questa uscita, che di sicuro non mancherà di ingolosire i fan di Neil Young. Veniamo un po' più dettaglio alla notizia. Dopo averne raccontato la storia in dettaglio, è arrivato il momento di ascoltare per intero il Live at Cellar Doors, racconto audio dei primi show da solista di Neil Young svoltisi a Washington 43 anni fa esatti. Il disco live, che cattura i primi passi del canadese lontano da Crosby, Stills e Nash, uscirà la prossima settimana, ma si può già ascoltare per intero grazie alla disponibilità della Warner Music, che è possibile ascoltare sul sito SoundCloud sul canale Warner Bros. Records. Fra i brani inseriti in scaletta si possono annoverare versioni primordiali di, fra le altre, See the Sky About to Rain o Bad Fog at Loneliness. Di sicuro sarà una grande registrazione, un grande album, e che magari farà capolino tra gli alberi di Natale, non tramonto, diciamo. Adesso vi lascio in compagnia dei Blondie, questa è Call Me! Ed eccoci, questi erano i Blondie con Call Me, la fantastica voce di Debbie Harry che ci ha aiutato a ritornare pronti alla carica. Ritorniamo sempre alla musica, questa volta ci occupiamo dei Green Day che vanno verso la pausa. Ricaricare le batterie. Billy Joe Armstrong conferma l'intenzione del trio, chiudere la tournée e occuparsi di altri progetti per un po'. Come si era capito dai movimenti paralleli del solo Billy Joe Armstrong, il disco con Norah Jones, il ruolo d'attore in un film di prossima produzione e come del resto chiaramente anticipato da Mike Dirnt lo scorso settembre, i Green Day sono avviati verso una pausa professionale che inizierà una volta concluso il prossimo tour dell'Australia, previsto per i primi mesi del 2014. A confermarlo questa volta è lo stesso frontman intervistato da Radio BBC 2. Non abbiamo fatto molto altro al di fuori del tour, per questo è semplicemente bello riuscire a impegnarsi in altri progetti, capite in che senso? In modo che quando saremo pronti per tornare a tempo pieno nei Green Day sarà con le batterie completamente ricaricate. Questo è una notizia che può essere accolta positivamente o negativamente dai fan dei Green Day. Negativamente perché comunque vuol dire non vedere i propri beniamini al lavoro per un po', non si sa per quanto, però sempre positivo perché comunque questo farà sì che quando decideranno di tornare sulle scene saranno molto più carichi e si spera anche molto creativi per la produzione e l'incisione di futuri album. Speriamo che riusciranno a fare degli altri album fantastici come sono riusciti a fare finora. Sempre in ambito musicale, addio a Junior Marvin, scrisse Police e Thieves. Il cantante, che fu scoperto dai Clash, era famoso per il suo inconfondibile falsetto, morto in Giamaica probabilmente per complicazioni da diabete. È morto appunto in Giamaica il cantante Reggie Junior Marvin, diventato celebre a livello internazionale dopo che la sua Police & Thieves fu riletta dai Clash nel 1977. Il musicista era da tempo malato di diabete, ma il motivo della morte avvenuta in ospedale non è stato rivelato. Discordanti anche le fonti sull'età di Marvin, secondo alcuni aveva 64 anni, invece per altri ne aveva 67. Marvin aveva debuttato nel 76 con un disco prodotto dal leggendario Lee Scratch Perry, contenente proprio la canzone che lo fece scoprire la Joe Strummer, che la ascoltò la prima volta con ogni probabilità durante gli scontri fra polizia e partecipanti al carnevale di Notting Hill di quello stesso anno. Nonostante la lunga carriera ed un falsetto inconfondibile che rendeva la sua offerta in ambito reggae decisamente insolita, Marvin aveva inciso solo 7 album in studio, l'ultimo dei quali pubblicato nel 1995. E vi invito comunque, qualora non siate dei ferventi fan dei Clash o comunque non abbiate sotto un attimo così, non abbiate sotto idea, come si suol dire, passatemi il termine, non abbiate un attimo l'idea di che pezzo sia, questo vi invito a vedere appunto la versione dei Clash di Police & Thieves, a capire un attimo l'eccezionalità di questo cantante e di come mai Joe Strummer degli U fu completamente rapito da questo cantante. Adesso passiamo alla notizia che riguarda Bob Dylan. Rimaniamo sempre un po' interdetti quando vediamo certe notizie. Bob Dylan, che è stato denunciato per razzismo, il cantautore nel mirino di un'associazione croata per delle dichiarazioni infelici sulla guerra nell'ex Jugoslavia, si andrà quindi a processo. Nonostante appunto il ruolo storico nell'avanzamento dei diritti civili e delle sue battaglie politiche, Bob Dylan è riuscito a farsi denunciare per razzismo da un'associazione culturale croata che ha la sua sede in Francia, che non ha apprezzato, eufemismo, alcune infelici dichiarazioni rilasciate dal cantautore durante un'intervista alla versione francese del giornale Rolling Stone. L'azione legale è stata intrapresa quando da poche settimane Dylan era passato da Parigi per essere insignito dalla Legion d'Honneur e in corrispondenza dell'evento Rolling Stone Francia aveva pubblicato una lunga chiacchierata col musicista nel quale Dylan tracciava paralleli tra lo scontro razziale negli USA e la guerra nell'ex Jugoslavia, in particolare la radice etnica dei massacri fra croati e serbi. Un passaggio in particolare ha scatenato la ira della CRI-CCF, associazione la cui sigla indica il Conseil Representatif de la Communauté et des Institutions Croix de France. Chiedo scusa per il mio francese orribile, ma purtroppo è scritto così, ovvero Consiglio Rappresentante della Comunità e le Istituzioni Croate in Francia. Questa nazione, ovvero gli Stati Uniti, è troppo fottutamente fissata sul colore. È una distrazione. La gente si stacca la testa l'un l'altro solo perché sono di un colore diverso. Siamo al culmine della follia. E frenerebbe qualunque nazione o qualunque quartiere. O qualunque cosa. I neri sanno che alcuni bianchi non volevano rinunciare alla schiavitù. Che se l'avessero avuta vinta sarebbero stati ancora sotto il loro giogo e non possono fingere di non saperlo. Se nel tuo sangue hai DNA in comune con uno schiavista o uno del Ku Klux Klan, i neri lo sentono. Quella roba rimane addosso, così come gli ebrei riescono a non usare sangue nazista o i serbi, quello croato. E questo era uno strascico di questa lunga chiacchierata pubblicata da Rolling Stone Francia. Sono le solite dichiarazioni senza mezzi termini di Dylan, sono anni che l'artista appunto rilascia poche interviste ma sempre regolarmente scandalose o comunque che fanno sì che si accendino delle polemiche. E se mai stupisce che qualcuno si sia offeso solo adesso, beh, questo fa parte del personaggio di Bob Dylan. Per la legge francese, Dylan è testata ospitante, le dichiarazioni potrebbero dover pagare una multa consistente e una sanzione, ma i tempi saranno lunghi, fino a un anno e mezzo di durata per il processo, che potrebbero diventare più in quanto Dylan non è residente in Francia. Saremo a vedere notizie che, come detto in apertura appunto di notizia, lasciano sempre un po' interdetti, uno non sa mai come accoglierle, non sa come prenderle, perché sono sempre cose un po' particolari. Alle volte penso che possano anche essere delle piccole trovate pubblicitarie per cercare di rilanciare il personaggio o magari di rilanciare l'attenzione su un determinato disco, non lo so. Comunque rimango sempre un po' interdetto. Adesso vi lascio in compagnia di un artista con una canzone molto interessante e con un assolo di batteria che sarà a tutti voi facilmente riconoscibile.
Well, I've been waiting for
Eccoci tornati in studio. Questo era senza ombra di dubbio Phil Collins con In the Air Tonight, brano del 1981, tornato un po' alla ribalta, se possiamo dire così, meglio utilizzato nella colonna sonora di Una notte da leoni, nella scena che è ormai celebre e divertente con Mike Tyson che appena arriva la solo di batteria prende a cazzotti il povero malcapitato Alan, in una scena parecchio divertente. Poi abbiamo sentito nella puntata scorsa che pare ci possa essere un ritorno alla musica da parte di Phil Collins, è aperto anche la possibilità a un ritorno degli stessi Genesis. Staremo a vedere, qualora avremo notizie non mancheremo di comunicarvelo. Continuiamo con la musica, adesso ci occupiamo dei Queen, che hanno rinnovato il contratto con Universal, presto in arrivo remaster e inediti. 3 anni dopo la firma del primo accordo con il gruppo, che riuscì a strappare la band alla EMI, suo storico partner commerciale, e quindi hanno rinnovato il contratto con la Universal Music Group. La firma, valida in tutto il mondo, Nord America escluso, porterà la sigla, ormai rappresentata solo dai superstiti Brian May e Roger Taylor, ovvero quello che rimane della storica band inglese dopo l'uscita di scena conseguente alla scomparsa di Mercury del bassista John Deacon, a pubblicare per la prima volta nella propria carriera per la Island Records, per la quale, stando come riferisce Music Week, alle nuove clausole inserite saranno immessi sul mercato, oltre alla discografia completa, rimasterizzata ex novo, nuovamente, anche un film, un live Otakis, ovvero i pezzi tagliati che sono stati non sono stati scelti per le pubblicazioni ufficiali, versioni alternative ed inediti, dei quali si è parlato soltanto negli scorsi giorni. In pratica una massiccia opera di valorizzazione del catalogo di una delle band britanniche più note, alla quale verranno affiancate operazioni parallele come la Queen The Studio Experience, ovvero una mostra ospitata dai Mountain Studios, presso i quali il gruppo registrò 6 album tra il 79 e il 95 nella città svizzera di Montreux, che verrà inaugurata dagli stessi May e Taylor. Abbiamo adorato lavorare con loro negli ultimi 3 anni, ha spiegato Max Hall, numero 1 di Universal Music Group International. I Queen restano una delle band più importanti sulla scena mondiale. Insieme abbiamo progetti molto ambiziosi per il futuro. Anche a noi è piaciuto lavorare con loro, hanno ribattuto May e Taylor. Nonostante siano la più grande casa discografica sul mercato, sanno avere un rapporto molto personale e alla mano con i loro artisti, cosa questa che abbiamo apprezzato molto. Bene, questa è una cosa molto positiva, non so effettivamente, perché comunque ci sono state già parecchie rimasterizzazioni di album, discografia completa dei Queen, vedremo un po' come sarà questa versione, magari rimasterizzata in maniera migliore rispetto alle altre, non lo so, vedremo, ma anche questo può essere una fantastica idea regalo per chi all'ascolto è un appassionato della band inglese, vedremo. Bene, chiudiamo con la musica e ci spostiamo sulla tecnologia, perché sono stati fatti in questi giorni degli speed test, ovvero dei test di velocità con dei vari tablet, meglio con gli iPad, e a quanto pare l'iPad 1, quindi una tecnologia stando comunque agli ultimi prodotti Apple non più recente, però l'iPad 1 risulta ancora veloce, mentre una che dovrebbe essere una tecnologia più recente, ovvero l'iPad 3, risulta il più lento. Andiamo a vedere un po' più in dettaglio di che cosa si tratta. Il sito iClarified ha realizzato un incredibile video presente su YouTube, tranquillamente visibile, che mette in mostra tutti i modelli di iPad fino ad oggi messi in commercio da Apple e i loro tempi di avvio. Gli iPad in questione montano tutti iOS 7.0.4 e sono privi di carta SIM, ovvero soltanto quei modelli che hanno la connessione Wi-Fi senza la possibilità di inserire la SIM telefonica, quindi 3G, con batteria a carica al 100%. Solo iPad 1 non monta iOS 7 per ovvi motivi di compatibilità. E quindi, appunto, come detto all'inizio, è una tecnologia un po' obsoleta per poter montare su l'ultimo sistema operativo dei dispositivi mobili in casa Apple. Il timer è stato azionato in modo impeccabile, segnando un tempo di boot pari a 18 secondi per iPad mini con Retina Display e iPad Air. Tutte comunque questi test possono essere visibili su YouTube, su questo sito che appunto fa una comparazione tra tutti i nuovi modelli di casa Apple. Rimanendo sempre in tema dell'azienda di Cupertino, andiamo a vedere un'altra notizia che la riguarda, che ovvero la Apple brevetta nuovi sistemi di rilevamento e riconoscimento del viso. Appunto, l'azienda di Cupertino ha ottenuto un nuovo brevetto sulle tecnologie di riconoscimento del viso in grado di bloccare e nascondere alcune funzioni mostrate dal display agli utenti non autorizzati. Rilevamento e riconoscimento del viso potrebbero essere integrati nelle future versioni di iPhone, iPad e Mac, e queste potrebbero essere delle nuove forme, delle nuove forme di sicurezza adottate appunto da Apple, magari per cercare di arginare un po' questo grosso problema che è stato il Datagate, e quindi cercare di proteggere i dati sensibili dei propri utenti. Leggiamo un po' questa notizia. Lo scorso martedì Apple ha ottenuto un nuovo brevetto che utilizza la tecnologia del riconoscimento del viso per controllare un dispositivo, come un iPhone, iPad o Mac, per ottenere un ambiente di lavoro più sicuro e produttivo. come rilevato da Apple Insider, un sito molto vicino all'azienda americana, il brevetto ottenuto dalla casa di Cupertino si compone di due differenti processi, il primo dedicato al rilevamento dei volti in una determinata area, e il secondo invece al riconoscimento dei volti, così da abilitare o a disattivare determinate funzioni. Questi due differenti processi lavoreranno insieme per rilevare i volti e successivamente riconoscere se il viso identificato è abilitato o meno all'utilizzo di determinate funzioni. Così facendo, i futuri iPhone, iPad o Mac potrebbero nascondere o mostrare messaggi o parti dell'interfaccia a un determinato utente piuttosto che ad a un altro. E comunque è una di quelle funzioni che può risultare interessante, perché comunque può andare a a mettere la può andare a cercare di rendere differente, magari anche se vogliamo un po' più interessante, l'esperienza di utilizzo di questi dispositivi, e di sicuro, senza ombra di dubbio, l'Apple cercherà di correre ai ripari in seguito a questo problema del sversamento di dati che sono andati un po' ovunque con questa storia brutta, questo brutto fattaccio del Datagate, che comunque ha fatto fare una brutta figura agli Stati Uniti. Continuiamo con velocemente con la tecnologia. Un thailandese pare sia stato folgorato da un alimentatore non ufficiale dell'iPhone caricabatterie. Non me ne vogliate, non mi ha pagato la Apple per parlare soltanto dei propri prodotti, lo giuro, adesso cercheremo di altre notizie, però queste sono quelle un po' particolari, quindi se magari voi siete un possessore di questi dispositivi con la mela e vi scazza spendere 30 euro e passa per prendere un pezzo di plastica che alla fine è un caricabatterie da muro per poter caricare la batteria del vostro tablet o iPhone, fate molta attenzione, perché potreste incorrere in uno di questi spiacevoli incidenti. Non ve lo auguro, ma potrebbe essere. Vediamo che cosa vuol dire. Lunedì scorso un giornale thailandese ha riferito che un giovane uomo di 28 anni è deceduto a causa di una folgorazione. L'oggetto incriminato pare sia un caricatore di iPhone non ufficiale. Sarebbe appunto stato questo thailandese sarebbe stato appunto trovato morto con il suo iPhone 4S in carica, ancora in mano, proprio una scena bruttissima. Sembra che l'uomo avesse sul tronco le caratteristiche ustioni da scossa elettrica. Secondo le prime immagini, il caricatore usato non è un accessorio ufficialmente distribuito da Apple, ma una copia. E le varie versioni dei dispositivi mobili, tra l'altro anche l'ultimo iOS 7, rileva dispositivi e alle volte ne blocca la funzione. Questo è il terzo caso di folgorazione a causa di caricabatterie non ufficiali di Apple di cui si è parlato negli ultimi mesi. L'azienda aveva già visto mettere sotto accusa uno dei suoi smartphone dopo che un consumatore cinese era finito in coma. Anche nel mese di luglio 2013 un altro iPhone 5, però questa volta, era stato accusato da una giovane donna cinese di averla folgorata. Un'inchiesta condotta da Apple aveva finalmente concluso che l'iPhone era innocuo, a differenza del caricabatterie non ufficiale utilizzato dalla vittima. Apple dovrebbe quindi ancora una volta emettere un avviso riguardanti i rischi derivanti dall'uso di caricabatterie non ufficiali. E la Apple dovrebbe anche emettere comunque un avviso del fatto che comunque un caricabatterie che da loro si può trovare a 30 e passa euro, a loro costa veramente poco. E credo che rifarsi con questi prezzi, secondo me alle volte esagerati, per degli oggetti che comunque sì, uno trova all'interno del box quando acquista il proprio iDevice, mi sembra un po' eccessivo. Ma tant'è, questo è il mondo, questa è la tecnologia, e queste sono le regole che dettano le aziende che cambiando il mondo della tecnologia. Vedremo. Adesso vi lascio in compagnia di due gruppi torinesi, uno di Venaria, ma siamo lì. Parliamo dei Linea 77 featuring Subsonica 66 Diabolus in musica.
Si incontrano, destini pronti a perdersi. comprimo lo cervello, stringono la presa e mi confondono.
Non respiro più.
Ma quando cade su particolare ormai dimenticato, la testa gira ferma, tutto voglio scendere. Prenderò la strada, accettare di cadere ancora, ancora.
Però
tu sei
di essere
libero, di essere
niente più,
niente più
di un numero.
Sei
quello che è stato,
sei
il mio passato che non tornerà,
tutto quello che
desideravo avere tempo fa.
Sei
quello che è stato,
sei
passato che non tornerà,
tutto quello che
desideravo avere tempo fa.
Sei
quello che è stato,
sei
il mio passato che non tornerà,
tutto quello che
desideravo avere tempo fa.
Fantastico pezzo dei Linea 77 featuring Subsonica, 66 Diabolus in musica. Io sono particolarmente affezionato a questa canzone perché ero presente quando hanno girato il video in Piazza Castello. Il video ufficiale è appunto questa jam session tra le due band, registrata live in Piazza Castello in bianco e nero, e sullo sfondo la città. La potenza di quell'esibizione live, io ero presente, è stata veramente molto molto bella. Poi c'è da dire che comunque è una canzone fantastica, sono due gruppi fantastici di Torino di cui possiamo andare molto fieri. Torniamo alla nostra tecnologia, parliamo di Android. La versione 4.4 KitKat rappresenta l'1,1% dei dispositivi Android. Potrebbe appunto rappresentare la svolta per questo sistema operativo mobile di Google. Molto è stato fatto per renderlo compatibile e performante anche su dispositivi poveri di hardware, di potenza hardware, ovvero quei dispositivi che non sono particolarmente performanti, che magari si comprano poi, si trovano a un prezzo abbordabile, per esempio negli ipermercati, ma che sono differenti da altri dispositivi molto più blasonati e molto più costosi. Ma la palla ora passa alle aziende che dovranno adoperarsi per aggiornare i loro vecchi e nuovi modelli. Attualmente però KitKat registra già ottimi risultati, essendo presente sull'1,1% dei dispositivi che montano su Android presenti nel mondo. La versione Jelly Bean rimane ancora in testa con un 54,5%. Vedremo se nei prossimi mesi, anche grazie all'arrivo di nuovi top smartphone, la percentuale di distribuzione di Android 4.4 KitKat crescerà ancora di più, arrivando a competere per la prima posizione. E sì, questa è una versione, appunto, come detto, KitKat, avete sentito bene, è stata proprio fatta un'operazione commerciale, se così vogliamo, tra il sistema mobile di casa Google e la Nestlé, che con il prodotto KitKat, proprio quello del cioccolato che si trova nei supermercati, nelle macchinette, hanno voluto realizzare questo prodotto, questa nuova release con il nome del prodotto, e pare che appunto stia ottenendo dei buoni successi. Vedremo un attimo come sarà questa cosa, vi terremo in costante aggiornamento. Ci spostiamo a vedere un attimo il Galaxy S5, il corpo in metallo è ormai certo. Il Galaxy S5 sarà quasi certamente realizzato con una scocca in lega metallica, finalmente. La plastica utilizzata fino ad ora aveva stancato un po'. I più grandi produttori utilizzano da mesi ormai le leghe metalliche per realizzare i propri top smartphone, come ad esempio l'Apple con l'iPhone 5S e l'HTC con il suo One. Sono i media taiwanesi a confermare tale novità. Secondo quanto dicono, la prima fornitura di involucri metallici arriverà entro questo mese e comprenderà dalle 10 alle 30 milioni di unità. La società cinese BYD e l'azienda taiwanese Huateng, spero di averlo pronunciato giusto, saranno invece chiamate a fornire le unità restanti. Samsung ama molto la plastica perché gli permette di accelerare la produzione e di mantenere dei costi abbordabili. Plasticaccia. Con tutte queste segnalazioni però non possiamo che dare quasi per certa la presenza di una lega metallica per l'involucro su questo nuovo Galaxy S5. E poi, cari amici ascoltatori, potremmo stare a disquisire qui per dei giorni, se non addirittura degli anni, su quanto un determinato prodotto possa essere migliore di altri, il perché e il per come. Come mai la Apple fa pagare i suoi prodotti una paccata di soldi? Come mai, ad esempio, il sistema operativo iOS pare essere leggermente più stabile di Android? E come mai gli androidiani non sopportano i prodotti della Apple? E come mai quelli della Apple non sopportano i prodotti Android? Ma questa è una cosa meramente di parte. Una bella notizia, cioè bella, insomma, una notizia interessante, va, perché comunque non è una di quelle notizie che ti cambiano la vita, però insomma fa piacere leggere nel tempo libero, ovvero su Kickstarter, questo sito che permette la possibilità di finanziare delle opere, dei progetti da parte di innovatori, cantanti, comunque uno ha un buon progetto e ha intenzione di farsi finanziare, pubblica questo suo progetto su questo sito e lo scopo di questo sito internet è quello di riuscire a trovare delle persone interessate e a finanziare questo progetto. Su appunto questo sito è presente una lente anamorfica per iPhone 5 e iPhone 5S. È un interessante progetto per una lente anamorfica per iPhone per filmare video e scattare immagini in formato widescreen cinematografico a 16 noni. Per tutti coloro che vogliono sempre più fare sul serio con il proprio iPhone 5 e 5S dal punto di vista video e anche fotografico, Moondog Labs ha progettato una lente anamorfica dedicata ai due smartphone della mela, progetto che ha già superato i $30,000 necessari per far sì che possa diventare realtà. Le lenti anamorfiche sono adattatori che storicamente permettevano riprese e scatti in formato widescreen anche su supporti con un formato differente, tipicamente la classica pellicola da 35 mm. Grazie alla lente l'immagine veniva compressa riuscendo a sfruttare la totale superficie della pellicola per essere poi riconvertita in serie di proiezione con una seconda lente anamorfica contraria che ripristinava le proporzioni originali in formato widescreen. Vedremo, è positivo, comunque questo fa sì che questi dispositivi diventino sempre più degli oggetti che esonano anche un po' dal proprio scopo primario. Voglio dire, ormai con un iPhone, che dovrebbe essere un telefono, si dovrebbe solo chiamare, ma si possono fare tante cose, si va su internet, ma un iPhone con uno smartphone normale, un tablet normale, si può andare su internet, si possono vedere le mail, si possono leggere giornali, libri, ritoccare foto, e diventano strumenti appunto di fotografia pura. Io sono dell'idea che comunque niente e nessuno strumento di questi possa assolutamente sostituire la bellezza della pellicola e la bellezza di supporti come ad esempio una reflex. Però devo dire che comunque grazie alla presenza di questi vari accessori e alla precisione che modello dopo modello le varie case che realizzano questi prodotti vanno sempre più a implementare, la precisione e la nitidezza delle immagini, sia video che fotografica, va sempre di più rasentando la perfezione. Piano piano ormai non è rarità vedere magari persone che normalmente sono abituate a utilizzare dei supporti ottici fisici, che siano macchine fotografiche o piuttosto macchine da prese, mettere un grandangolo o una specie di piccolo teleobiettivo sul proprio telefono o sul proprio tablet. Vedremo anche un po' l'evoluzione di questi stessi dispositivi, a che cosa ci porterà. Ci porterà a una papabile, possibile nuova fruizione. Io sono ancora in attesa fremente di poter provare questi benedetti Google Glass, vedere che cosa possono fare, perché possono cambiare la nostra vita in maniera radicale. I telefoni smartphone ci hanno permesso comunque di entrare in una nuova ottica, ad esempio la possibilità di testimoniare in tempo reale un fatto, e quindi di poterlo vedere con il nostro tablet o il nostro smartphone, e di poter far vedere magari in video il video di un disastro, e quindi la possibilità di poter rendere più attivo quello che viene considerato il giornalismo del cittadino. Potrebbe diventare la stessa cosa in un livello più ampio, quindi un concetto, far passare questo concetto a un livello 2.0 anche con questi nuovi Google Glass. Staremo a vedere, spero che arrivino in fretta anche sul nostro mercato. Ma adesso vi lascio a una canzone che cantava la mia generazione e che faceva così. If only we could fly, we could fly. To the Matthews Bridge. Can you feel it? A digital generation. Get up. A digital generation. Fucking up your town, yeah. We downloaded the shockwave for all the ladies. E questi erano i Limp Bizkit con My Generation. Questa è la versione non censurata, perché è decisamente più, come dire, bella da ascoltare, senza quei rumori che vanno a censurare le parolacce, perché tanto va bene così. Il mondo fa talmente schifo che una parolaccia detta in una canzone così di certo non ci va a scandalizzare. Adesso passiamo al momento letterario. Vi voglio parlare di uno scrittore e di una sua opera più importante, che sono molto importanti per la mia formazione personale, ma che comunque credo almeno una volta nella vita ognuno di noi abbia letto, così per curiosità o per diletto. Parlo dello scrittore italo-americano John Fante, che appunto ha scritto quello che probabilmente è una delle sue opere più note, ovvero Chiedi alla polvere, che è un romanzo semi-autobiografico sulla vita a Los Angeles, che è il terzo di una serie di 4 romanzi pubblicati tra il 1938 e il 1985. Andiamo a vedere un po' più in dettaglio quest'opera, che vi consiglio in maniera molto viva. È appunto un romanzo, Chiedi alla polvere, che risale al 1939 ed è ambientato in California durante il periodo della Grande Depressione. È uno dei romanzi più famosi di Fante e fa parte del ciclo autobiografico incentrato sul personaggio alter ego letterario dello scrittore appunto stesso, che si chiama Arturo Bandini. Nel 2006 è stato anche tratto un film con lo stesso titolo, che vedeva tra i protagonisti Corinne Farrell e tra l'altro Salma Hayek, un film abbastanza gradevole, un po' lento all'inizio, ma devo dire che poi alla fine si riprende ed è abbastanza gradevole nella visione. Andiamo a vedere un attimo un po' più in dettaglio quello che è la trama e i personaggi che vanno a contornare quest'opera. Arturo Bandini, un giovane aspirante scrittore statunitense, figlio di immigrati italiani, sogna di diventare uno scrittore di successo. Dopo essere riuscito a pubblicare un proprio racconto, si trasferisce dal Colorado a Los Angeles in cerca di fortuna. Qui alloggia in una pensione del quartiere di Bunker Hill. Vagabondando per la città in cerca di esperienze, conosce una cameriera messicana, Camilla Lopez, e intreccia con lei una difficile e tormentata storia d'amore, passionale e burrascosa. Sono due amanti, incombe lo spettro della povertà e dell'inferiorità sociale. I personaggi, appunto, come abbiamo detto, sono il protagonista del romanzo, Arturo Bandini, nonché alter ego di John Fante, che si innamorerà di Camilla Lopez, una cameriera messicana. Camilla Lopez, giovane cameriera messicana che faceva frequenti usi di marijuana, innamorata del barista Sammy, che è un altro protagonista del libro, che farà innamorare Arturo Bandini e lo abbandonerà sparendo per sempre. Il personaggio di Camilla presenta varie differenze tra il libro e il film di cui vi ho poc'anzi parlato, che viene interpretato da Salma Hayek. Nel primo lei non è innamorata di Arturo, che invece è pazzo di lei, ma di Sammy. Nella pellicola invece desidera sposare Sammy solo per acquisire un cognome americano, ma invece è innamorata di Arturo, il quale la ricambia. E poi c'è Vera Rivkin, che è una donna ebrea colta ed affascinante, che si innamora di Arturo sin dal primo giorno in cui lo nota al bar di Solomon. Poiché nel suo corpo sono presenti gravi segni di ustioni, il marito l'ha lasciata ritenendola inguardabile, mentre Arturo, seppure perdutamente innamorato di Camilla, le vuole bene e la consola. Ci sono alcune appunto differenze fra la Vera del libro e quella del film. La principale sta nel fatto che la prima sparisce, la seconda invece muore in seguito al terremoto di Long Beach. E ci sono sempre queste discrepanze tra libro e trasposizione cinematografica che alle volte fanno storcere un po' il naso a chi si è medesimato e chi ha amato il libro. Questo è vero, però c'è anche da dire che quella è la visione personale del regista, mentre noi ne abbiamo un'altra. E magari non l'avremmo messo in scena in maniera differente, ma è proprio questo il bello dei libri, la magia che si nasconde dietro ai romanzi. Quindi vi dicevo, è un libro che vi consiglio. Questo Chiede la polvere di John Fante fa parte di una trilogia. Il libro che precede questo Chiede la polvere si chiama Aspetta primavera Bandini, e invece il libro che segue Chiedi alla polvere, ovvero l'ultimo capitolo di questa trilogia, è intitolato Sogni di Bunker Hill, che di sicuro analizzeremo e vedremo nelle prossime puntate. Bene, cari amici ascoltatori, siamo veramente arrivati al momento di salutarci. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, vi do appuntamento alla prossima puntata e mi raccomando, vivete sempre la vostra vita al ritmo di rock, ma sempre con la testa e consci di quello che fate. Vi lascio in compagnia dei Silverchair con la loro The Closing.
Welcome to The Closing. Not for love, what for? It's easy to be taken, but to say, come again, leave again, waste of time, come again.
But I